Modem.
Riaperto il valico di Rafa, oggi è una giornata test, iniziano le operazioni vere e proprie in entrata e in uscita sotto l'occhio vigile di Israele e Egitto.
Breaking news, President Trump's special envoy Steve Witkoff has announced the launch of phase 2 of the plan to end the conflict in Gaza.
Donald Trump ha dichiarato giovedì che Hamas si disarmerà in quello che sarebbe un passo avanti fondamentale per il cessate il fuoco con Israele a Gaza.
And now we want to get Hamas no guns, right?
They're going to give it up. They're going to give up the AK-47s.
A lot of people said they'll never disarm. Looks like they're going to disarm.
Degli oltre 20.000 feriti che aspettano di lasciare l'enclave, al momento solo 50 al giorno sono autorizzati ad uscire.
Fase 2 del cessate il fuoco, che comprende anche la ricostruzione di Gaza e la creazione di un gruppo di esperti che amministreranno l'area sotto la supervisione di Washington.
Dal prossimo 1 marzo non potrà più operare Medici Senza Frontiere.
Gli aiuti umanitari e i beni commerciali continueranno a non essere ammessi.
Un pretesto per ostacolare l'assistenza umanitaria, la reazione di MSF.
Secondo l'ONU, la ricostruzione dell'area costerà più di 50 miliardi di dollari.
È di nuovo possibile attraversare la frontiera tra la striscia di Gaza e l'Egitto. Ieri mattina infatti è stato riaperto il valico di Rafa, ma soltanto per un transito pedonale e di poche persone al giorno. Ben ritrovati dalla redazione di Modem questa mattina con Roberto Porta in regia. Iari Salvagno cura la messa in onda. Io sono Agata Galfetti. Una riapertura a lungo rimandata che costituisce un elemento chiave del piano di cessate il fuoco tra Israele e Hamas promosso dal presidente americano Trump nell'ottobre scorso. Una nuova fase quindi scattata a pochi giorni dalla riconsegna del corpo dell'ultimo ostaggio che Hamas deteneva nella striscia. Ma lo abbiamo sentito, nonostante gli appelli internazionali, per il momento il passaggio è riservato soltanto alle persone, poche decine in uscita e in entrata. Gli aiuti umanitari continuano ad essere bloccati alla frontiera. Nel corso della prossima mezz'ora guarderemo dunque alla fase 2 del piano di pace, innanzitutto aprendo una finestra sulla situazione umanitaria. Io saluto e ci colleghiamo nella striscia di Gaza con Giorgio Monti, coordinatore medico di Emergency, collegato dalla clinica Al Carrara. Buongiorno.
Buongiorno a tutti voi, grazie.
Dottor Monti, ieri dunque questa apertura del valico, anche se abbiamo sentito trattarsi per il momento solo di un'apertura parziale, sono una cinquantina, un centinaio in entrambi i sensi le persone che possono passare soltanto a piedi, un'apertura fino anche simbolica, si dice. È sufficiente, le chiedo, a guardare con un po' di speranza alle prossime settimane. Qual è la situazione sul campo?
Ma siamo costretti a vedere speranza ovunque, perché c'è veramente talmente tanto bisogno che anche questo può essere preso come un momento di speranza. È veramente troppo poco dal mio punto di vista, perché ci sono 18.500 malati in attesa di essere evacuati e 50 al giorno, ci vuole un anno per farli uscire. Quindi queste persone sono persone che stanno male, che hanno problemi, che devono essere curate rapidamente. In più la situazione sul campo per chi rimane dentro è davvero drammatica.
Sono infatti diverse migliaia le persone in attesa di uscire, fra di esse immagino soprattutto malati cronici e tantissimi, tantissimi bambini.
La stima arrivata una settimana fa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di 18.500 persone in lista, 4.000 bambini, 4.000 malati di cancro. La notizia terribile per far capire l'urgenza è che in attesa di uscire 1.268 persone sono decedute, quindi è un bisogno impellente per questi malati, che sono comunque una piccola parte di una popolazione davvero allo stremo.
Dottor Monti, le chiedo, nelle scorse settimane, negli scorsi mesi si è parlato di carestia, di problemi di nutrizione, oggi forse non è più questo il problema principale. Quali sono i bisogni primari in questo momento?
Il bisogno rispetto al cibo è migliorato, nel senso che non si è più nello stato di carestia, ma è 1.200.000 persone, quindi oltre il 70% dei Gazawi dipende ancora dagli aiuti distribuiti per il cibo, perché il cibo che è entrato a prezzi troppo alti, considerando che il 50-60% dei Gazawi non ha una fonte di reddito. Quindi c'è bisogno ancora di supporto alimentare, c'è bisogno di difendersi dal freddo e dall'inverno che sta arrivando ed è devastante, perché quando piove qui le tende vengono distrutte, infiltrate d'acqua, ci sarebbe bisogno di cambiarle, di renderle nuove, di creare nuove protezioni. Dal punto di vista sanitario non entrano farmaci, quindi anche i malati cronici che noi vediamo quotidianamente stanno diventando un'emergenza acuta perché non ci sono farmaci per curarli.
Giorgio Monti, lo ricordo, coordinatore medico di Emergency, a metà ottobre questo cessato il fuoco, questo piano in 20 punti per la pace a Gaza voluto da Donald Trump, un cessato il fuoco che in realtà non è forse mai stato tale. Voi avete percepito un cambiamento?
Ma in effetti è tutto, ci sono due piani diversi, quello che viene raccontato, quello che viene spiegato è quello che viene vissuto. Si sono ridotti gli attacchi militari, questo sì, ci sono sempre. In questo momento ho sentito una raffica qui fuori e sono morte 520 persone dal 10 ottobre, sono 5 persone al giorno che muoiono per attacchi militari, 1200 sono stati feriti, quindi è una tregua un po' nominale più che reale, perché il pericolo c'è, arrivano attacchi in campi affollati. Ieri è stato ucciso un bambino da bombardamenti dal mare sulla zona di Al-Marwazi, che è la zona delle tende. Quindi la situazione sul campo non assomiglia a quella che viene raccontata come annunci pubblici.
Senta, a fine dicembre Israele ha annunciato di aver revocato il permesso ad operare a 37 organizzazioni umanitarie, compresa ad esempio anche Medici Senza Frontiere. E le chiedo, questo per voi di Emergency significherà anche cercare di tamponare l'assenza di altri operatori?
Fino a questo momento, malgrado le dichiarazioni anche di ieri, noi speriamo sempre che si faccia un passo indietro, cioè pensare che organizzazioni umanitarie debbano essere bannate da un posto dove c'è così tanto bisogno sembra davvero troppo cinico. Vedremo cosa succede. Per il momento gli amici di MSF stanno continuando a lavorare, fanno un lavoro incredibilmente importante, incredibilmente grande. Chiaro che chi è dentro, noi siamo dentro con un altro status giuridico, ecco perché noi non siamo stati coinvolti in questa vicenda, ma sarà davvero molto difficile, perché è già difficile così e queste organizzazioni stanno facendo un grande lavoro.
Io la ringrazio tantissimo, dottor Giorgio Monti, per questa sua testimonianza collegato in diretta dalla Striscia di Gaza. Le auguro un buon lavoro.
Grazie, grazie a voi e buon lavoro a tutti voi.
E noi andiamo sulle analisi strategiche riguardo la riapertura del valico di Rafah, quello che potrebbe essere letto come l'inizio della fase 2 degli accordi di pace. Collegato con noi da Gerusalemme dovremmo avere il nostro collaboratore Michele Giorgio. Buongiorno Michele.
Buongiorno a voi.
Michele, è questo il significato che dobbiamo dare alla giornata di ieri, un nuovo passo verso la fase 2?
Beh, in qualche modo sì, però le incognite, le incertezze su tutto questo processo avviato ad ottobre da Donald Trump restano molto grandi, perché tra l'altro il valico di Rafah non ero collegato proprio all'inizio della trasmissione, magari l'avete già detto, però il valico di Rafah è nelle mani di Israele, che ha dettato le sue condizioni per riaprirlo. Non ci sono fisicamente dei soldati israeliani al terminal, però Israele controlla a distanza, ha dei sistemi di sorveglianza tecnologicamente molto avanzati e decide, sulla base di una lista che riceve di volta in volta, le persone che possono entrare ed uscire. E tra l'altro il numero è molto basso. Ieri doveva essere di persone che viaggiano. Ieri doveva essere una giornata di piena operatività per il valico, così era stato detto domenica, prima giornata di apertura in modo sperimentale. In realtà sono passate pochissime persone. E come spiegava molto bene il dottor Monti prima la situazione, ci sono migliaia di persone che hanno bisogno di uscire da Gaza e ce ne sono per motivi di salute, ma ce ne sono anche altre migliaia che sono fuori da più di 2 anni, talvolta anche più di 2 anni, che sperano di poter rientrare. E Israele fa capire che ovviamente guarda con più favore a chi esce, diciamo alle uscite, che ai rientri nella striscia di Gaza. Per cui è chiaro che è un piccolo passo in avanti, ma davvero molto piccolo. E poi tutta la vicenda del Consiglio della Pace, del Comitato Esecutivo del Consiglio della Pace, il Comitato Tecnico Palestinese dovrà gestire Gaza, per ora sono solo formule su pezzi di carta.
Esatto.
Dovremo vedere poi come andranno poi le cose.
Proprio questo volevo chiederti, Michele Giorgio, si attende ancora l'entrata del Comitato Tecnico Palestinese nella striscia?
Sì, con molta fatica Israele avrebbe dato il suo assenso a farli entrare perché ci sono state delle pressioni americane, ma come vedete tutto è molto così incerto, si vive giorno per giorno per capire cosa accadrà. Questo comitato tecnico palestinese, lo ricordiamo, dovrà operare sotto la supervisione completa del comitato esecutivo del Consiglio della Pace, che poi farà riferimento a sua volta al Consiglio della Pace che è presieduto da Donald Trump. In questo processo politico e diplomatico, i palestinesi hanno avuto un ruolo vicino allo zero, per cui quello che dovrà decidere il futuro di questo piccolo lembo di terra palestinese non sarà certo il mondo politico palestinese, non sarà Hamas, ma non sarà neanche l'autorità nazionale del presidente Mahmoud Abbas. Tutto è un po' legato anche alle decisioni che prenderanno gli americani, che al momento fanno un passo nella direzione di cercare di portare un po' di distensione e qualche progresso, ma dall'altro tengono anche molto a diciamo a favorire quelli che sono gli interessi di sicurezza che di volta in volta mette sul tavolo Israele.
E sul tavolo c'è anche l'incognita del disarmo di Hamas, questo va detto.
Assolutamente, io credo che questo sarà uno scoglio molto molto difficile da superare, che potrebbe davvero innescare di nuovo un conflitto, una ripresa dell'offensiva israeliana, perché Hamas continua a ripetere di non voler disarmare completamente, dice che lo farà solo quando nascerà lo Stato palestinese, che resta una semplice ipotesi, e allo stesso tempo sta cercando con colloqui indiretti con gli americani attraverso i mediatori di provare ad integrare circa 10.000 dei suoi poliziotti, uomini, all'interno della futura polizia palestinese che dovrà mantenere l'ordine nella striscia di Gaza, cosa alla quale Israele si oppone categoricamente. Quindi c'è una distanza enorme tra le parti e il premier israeliano Netanyahu ha già detto in più di un'occasione, anche negli ultimi giorni, che l'unica cosa che Israele accetterà è il disarmo completo di Hamas, altrimenti Israele è pronto a riprendere le operazioni militari. E credo che i bombardamenti di sabato scorso, con questo numero elevato, oltre 30 vittime a Gaza, tra l'altro in maggioranza civili, abbiano dato un'idea molto precisa di quello che Israele potrebbe fare se questa condizione, questo punto del piano Trump non verrà rispettato.
Uno degli attori principali di questa fase è sicuramente l'Egitto, anche se a gestire i flussi da e per Gaza al valico di Rafah è di fatto Israele, lo abbiamo detto. A proposito di altri attori nella regione, io saluto la nostra terza ospite, Silvia Colombo, ricercatrice del NATO Defense College di Roma ed esperta di politica del Medio Oriente. Benvenuta a Modem.
Buongiorno.
Silvia Colombo, Egitto che come altri paesi dell'area ha subito aderito al Board of Peace di Donald Trump, al Consiglio per la Pace, sottoscritto meno di 2 settimane fa a Davos, ne fanno parte anche Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi, tutti coi propri interessi su tutti, si diceva, l'obiettivo di restare agganciati alle visioni per il futuro di Gaza dettate dagli Stati Uniti, pur, va detto, non risparmiando anche critiche nei confronti di Israele.
Sì, sicuramente questi paesi, paesi della regione, non si sono fatti scappare questa opportunità, pur in un clima di forte contrasto in alcuni casi con gli Stati Uniti rispetto al modo in cui gli Stati Uniti hanno di fatto protetto e avanzato gli interessi di Israele di fronte a questa catastrofe, di fronte a questo conflitto. E in particolare mi riferisco al caso dell'Arabia Saudita, che in questi anni non ha risparmiato critiche nei confronti appunto degli Stati Uniti, ha marcato una distanza rispetto all'alleato tradizionale storico, parlando appunto della necessità di riconoscere lo Stato palestinese per arrivare a una pace giusta e duratura. Ma diciamo col cambio di rotta che è avvenuto appunto con l'inizio del cessate il fuoco ad ottobre, anche questi paesi, l'Egitto chiaramente direttamente esposto, ma anche i paesi del Golfo si sono ritrovati nella necessità di riallinearsi rispetto all'alleato americano. Questo però non deve essere letto semplicemente come un tentativo o con la necessità di piegarsi al diktat di Trump, ma anche con il tentativo di voler entrare a far parte di questo organismo per poter contribuire e per poter ritagliarsi uno spazio importante. Sappiamo che questa azione di Trump, il Consiglio, la fase cosiddetta 2 del piano di pace, cosiddetto di per Gaza e per la Palestina, sarà qualcosa di molto lungo, di faticoso. Questi paesi, Arabia Saudita in primis, hanno capito molto bene che le sorti del conflitto e la stabilità dell'area sono qualcosa che direttamente interessano chiaramente la stabilità del Medio Oriente in generale e di cui un paese come l'Arabia Saudita è direttamente investita. Gli Stati Uniti hanno lanciato la palla, adesso spetta in gran parte loro portare avanti di fatto questa iniziativa, anche proprio per far valere i loro interessi e per poter beneficiare portare i risultati laddove loro hanno maggiori interessi. Quindi la questione comunque del controllo, della stabilità dell'area, garantire la sicurezza, evitare un deterioramento in aree ugualmente importanti come potrebbero essere Libano e Siria, che erano nella prima fase del conflitto a Gaza state direttamente coinvolte dagli attacchi di Israele e via dicendo.
Silvia Colombo, possiamo dire che la crisi di Gaza ha in un qualche modo accentuato anche una certa competizione o creato nuove forme di cooperazione tra le monarchie del Golfo?
Ma sicuramente questo è un elemento che è sempre stato presente, soprattutto tra Arabia Saudita da una parte, il cosiddetto gigante, l'egemone insomma del blocco, e gli altri paesi più piccoli per dimensioni ma non meno attivi in politica estera, dal Qatar agli Emirati Arabi Uniti, appunto per parlare dei due principali. Chiaramente la competizione in questo momento riguarda il rapporto bilaterale con gli Stati Uniti. Ricordiamo che sia il Qatar che l'Arabia Saudita sono stati in tempi recenti, l'ultimo l'Arabia Saudita, nominati dagli Stati Uniti come partner strategici, alleati strategici non NATO, nel senso che godono quindi di un rapporto prioritario soprattutto in campo di difesa proprio con gli Stati Uniti, e questo è l'obiettivo che Riyadh ma anche Doha cercano di portare avanti, ovvero di continuare a strizzare l'occhio agli Stati Uniti per poter avanzare in questo rapporto bilaterale, spesso appunto in competizione l'uno con l'altro, ma allo stesso tempo, ripeto, facendo valere anche degli interessi regionali molto più ampi. Sicuramente la competizione che si è vista tra Stati Uniti, tra Arabia Saudita da una parte e Emirati riguarda la regione in senso più ampio, lo abbiamo visto per esempio nel conflitto in Yemen e anche negli ultimi mesi ci sono state avvisaglie di questo, e quindi la partecipazione in questo consiglio, in questa fase 2 del cosiddetto piano di pace di Trump, è proprio, come dicevo, uno dei modi che questi paesi hanno di giocare le proprie carte in una regione estremamente instabile, anche alla luce di quello che per esempio sta avvenendo in Iran.
Michele Giorgio, torno da te. Come guarda allora invece Israele a questa collaborazione con i paesi del Golfo?
Naturalmente Israele ha interesse ad avviare dei rapporti o a mantenerli con alcuni paesi arabi che guardano Israele anche in modo diverso. Non è un mistero che Israele guardi con grande sospetto al ruolo del Qatar. Tra l'altro negli ultimi giorni sono circolate delle indiscrezioni su una possibile decisione di Israele di dichiarare il Qatar, che è uno dei paesi mediatori per Gaza, un paese nemico, ostile, come al, diciamo, allo stesso livello di altri paesi, ecco, come l'Iran e via dicendo. E naturalmente dobbiamo anche ricordare che nel Golfo però c'è un grande alleato dello Stato ebraico, che sono gli Emirati, che tra l'altro hanno anche una politica estera molto aggressiva, potremmo definirla così. L'abbiamo vista in Sudan, la vediamo ancora in Sudan, la vediamo in Somalia, la vediamo in altre aree, diciamo, di questa ampia regione tra Medio Oriente e Africa. Il grande obiettivo di Israele sarebbe quello di riuscire a normalizzare le relazioni con l'Arabia Saudita, che, come si diceva prima, ovviamente è il paese più influente e più potente, ma queste relazioni al momento non sembrano portare da queste possibili relazioni portare da nessuna parte, per il semplice motivo che Riyadh, con una situazione così difficile nella regione e soprattutto un Israele così aggressivo nei confronti di Gaza, nonostante il cessate il fuoco, fa fatica a normalizzare le relazioni con Tel Aviv. E d'altra parte lo stesso Netanyahu qualche giorno fa ha messo in chiaro che a lui interessa sempre normalizzare questi rapporti con Riyadh, ma allo stesso tempo l'Arabia Saudita dovrà sganciarsi, dice, da quelli che sono relazioni, rapporti e vicinanza con paesi che sono nemici, aggressivi nei confronti di Israele.
Silvia Colombo, tornando al Board of Peace, al Consiglio di Pace, per esteso ai piani di Trump per Gaza, l'Europa si è mostrata molto scettica. Le chiedo quale ruolo a suo avviso può e deve ritagliarsi l'Europa, che oggi, tra l'altro, non l'abbiamo detto, supervisiona con una missione civile il valico di Rafah. Ieri in serata oltre 400 tra ministri, ex diplomatici e altri funzionari UE hanno lanciato un appello per una politica più assertiva in Palestina da parte dell'Europa.
Sì, sicuramente la posizione dell'Europa in queste ultime settimane, ma in generale in questi mesi del conflitto, è stata fortemente, come dire, ridimensionata sul piano internazionale. L'Europa, che, come lo ricordava, gioca un ruolo di sicurezza fondamentale nella regione e soprattutto è uno dei principali attori umanitari sul campo. Allora, l'Europa, i paesi europei singolarmente, ma anche la stessa Commissione europea, hanno mostrato forti resistenze, titubanze rispetto a questo appunto questa fase 2, ma al modo tecnocratico, transazionale, che va contro il diritto internazionale con cui il presidente americano sta gestendo appunto questa fase di cosiddetta ricostruzione. Quindi i paesi si sono di fatto tutti, tranne Ungheria e Bulgaria, sfilati e hanno non aderito al Consiglio della pace. Allo stesso tempo, appunto, proprio perché l'Europa non può girare lo sguardo rispetto a Gaza, non può non interessarsi delle sorti del conflitto, principalmente per una questione proprio di proprio interesse, oltre che dei principi che professa, e sarebbe importante continuare a rimanere agganciata in qualche modo. Un modo per farlo sicuramente sarebbe quello, appunto, di non aderire a questo Consiglio, che chiaramente solleva tutta una serie di questioni proprio anche procedurali, ma anche proprio di principio riguardo al rapporto tra il Consiglio e le decisioni e lo stesso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, quindi l'Assemblea delle Nazioni Unite in senso più ampio, ma cercare di agire sui comitati esecutivo, dove tanti degli alleati, anche dei partner strategici dell'Europa, come gli stessi paesi del Golfo che ricordavamo prima, sono ugualmente presenti e rappresentati, e in questo senso potrebbe esserci anche una convergenza maggiore di interessi proprio pratici sul campo, afflusso di aiuti, restaurazione della sicurezza, apertura dei canali di movimento tra i paesi del Golfo, Arabia Saudita, Qatar da una parte e singoli paesi europei o l'Unione Europea in generale. Anche da un punto di vista della ricostruzione, anche da un punto di vista finanziario, chiaramente adesso l'idea è quella di questo piano di Kushner, appunto fantasmagorico, di ricostruire la striscia, ma chiaramente per quanto riguarda l'Europa, che ha una certa disponibilità e, ripeto, un interesse a far sì che l'area sia veramente stabilizzata e pacificata, chiaramente parole molto grosse al di là di quello che vediamo oggi succedere sul campo, delle prospettive concrete, però nel lungo termine dovrebbe in qualche modo agire anche su questo versante. Quindi cautela sì, ma non tagliarsi fuori completamente. Chiaramente sullo sfondo di questo c'è anche della decisione dei paesi europei, c'è anche la tensione molto forte attualmente con gli Stati Uniti per quanto riguarda appunto la Groenlandia, cosa che si è messa in palese risalto durante l'ultimo summit meeting di Davos, e quindi tante fratture nel rapporto bilaterale con gli Stati Uniti, di cui questa, diciamo, sullo scacchiere medio orientale è solo una delle più comunque importanti.
Michele Giorgio, tornando all'attualità in Israele, oggi è previsto un incontro tra l'emissario americano di Trump, Steve Witkoff, e il primo ministro israeliano Netanyahu. Sul tavolo, ti chiedo, ci sarà il tema anche di una vera apertura del valico di Rafah, un vero corridoio umanitario?
Io credo che questo incontro, questi colloqui siano finalizzati soprattutto a stabilire un coordinamento con Israele per ciò che riguarda la crisi iraniana. Gli Stati Uniti stanno cercando di spiegare attraverso gli inviati che al momento sul tavolo c'è questa possibile trattativa che potrebbe cominciare venerdì, come ha scritto qualcuno, e quindi l'Iran è sicuramente il tema principale nell'agenda dei colloqui. Poi probabilmente si parlerà anche un po' di Gaza, però al momento credo che Washington sia focalizzata soprattutto sulla questione dell'Iran.
C'è la sensazione che i riflettori si rispengano in fretta su Gaza, Michele?
Beh, questo è sempre possibile, l'abbiamo visto anche dopo la firma dell'accordo di cessate il fuoco dello scorso ottobre, in cui soprattutto l'attenzione internazionale è improvvisamente calata. Invece, come si diceva all'inizio della trasmissione, spiegava bene il dottor Monti, in realtà a Gaza un cessate il fuoco vero non c'è mai stato. Certo, l'offensiva piena di Israele si è fermata, questo è un bene, ma ogni giorno ci sono vittime, e purtroppo queste vittime non sono soltanto militanti di Hamas, ma sono spesso civili, donne e bambini, l'abbiamo visto sabato. E quindi è molto importante che invece questa attenzione internazionale dell'opinione pubblica internazionale, oltre che dei governi, resti invece accesa su Gaza.
Dottor Giorgio Monti, ho visto che è riuscito a rimanere collegato con noi, allora volevo farle reagire proprio su questo punto. Avete il timore, esiste il timore che i riflettori si spengano presto su quanto sta accadendo a Gaza?
È una constatazione più che un timore. Io sono qua da un anno e mezzo e ho vissuto le luci spente all'inizio, poi l'attenzione di qualche mese fa ed ora nuovamente il buio. Purtroppo queste fasi diverse di intensità di luce significano diversi movimenti, diverse possibilità per queste persone. Sì, il timore è molto grande perché l'urgenza sta diventando una necessità, quindi la preoccupazione è importante. Le persone cominciano, seppur molto resilienti, cominciano a diventare assolutamente demotivate e sconfortate.
Noi prima facevamo qualche numero, forse vale la pena ricordare quante sono le migliaia di persone in attesa di uscire, magari già sulle liste di attesa per uscire da Gaza. Dottor Monti ieri mi diceva non basterebbe un anno per far uscire soltanto quelli che sono in lista.
Ma sono 18.500, con i dati fino a ieri, cioè 150 persone al giorno, servirebbero 4 mesi. Ogni malato ovviamente esce con uno o due familiari, e anche solo per far uscire, con i numeri, oggi i numeri si sono ridotti a un terzo, quindi l'anno diventa 3, con persone che non hanno 3 anni di vita davanti in tante occasioni. Quindi non è solo simbolico, è quasi provocatorio, credo, questo tipo di scelta.
Noi stiamo andando verso la fine della nostra trasmissione. Michele Giorgio, ancora un'ultima battuta. Lo dicevi prima, si dice che Netanyahu veda di buon occhio l'uscita dei palestinesi dalla striscia, meno chi vi vuole fare rientro, e sono migliaia anche qui.
Per quanto riguarda le persone che vogliono rientrare, a quanto pare Israele è disposto a far rientrare, tra l'altro con questi numeri così piccoli ci vorranno davvero molti anni, far rientrare coloro che sono usciti dopo il 7 ottobre 2023, non necessariamente quelli che l'hanno fatto prima per tanti motivi. Quindi davvero siamo in una situazione molto molto difficile, e in tutto questo su questa situazione grava il sospetto che Israele voglia favorire quella che chiama l'emigrazione volontaria da Gaza. Tra l'altro il peggioramento delle condizioni di vita, tutto quello che abbiamo descritto sino a questo momento, sicuramente potrebbe spingere tanti palestinesi a lasciare Gaza, trovando ovviamente delle sistemazioni diverse. I palestinesi vogliono restare nella loro terra, su questo non c'è dubbio, ma a Gaza davvero le condizioni sono catastrofiche.
Noi siamo arrivati alla fine del tempo a nostra disposizione, speriamo che i riflettori su questa situazione non si spengano tanto presto. Io ringrazio i nostri ospiti, voi all'ascolto. Modem torna domani.